Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nel nostro ultimo sermone su Efesini abbiamo iniziato a considerare un brano che ci rivela varie verità ricchissime. Efesini 3. Le verità in questo brano ci aiutano a comprendere meglio qualcosa dell'immensità della nostra salvezza. Ed è importante capire di più l'immensità della salvezza, perché ci dà gioia in mezzo alle prove, è fondamentale. Nei primi sei versetti, che abbiamo visto quelli sei nell'ultimo sermone, Paolo parla dell'amministrazione della grazia di Dio che aveva ricevuto. Viene chiamato in questo brano la dispensazione della grazia, che abbiamo visto che la parola dispensazione vuol dire un'amministrazione, un incarico, e viene tradotto così in vari posti. Questi versetti parlano di questo incarico che era di proclamare il Vangelo, che era nascosto fino a quel tempo, proclamare il Vangelo ai gentili. Le persone del mondo che non sono giudei, di cui noi facciamo parte. Questi versetti ci aiutano a capire che Paolo è stato chiamato a quest'opera direttamente da Cristo. Non è stato scelto dagli uomini, non è stato scelto qualche consiglio, non si è offerto, è stato chiamato da Cristo, il suo insegnamento viene direttamente da Gesù Cristo. Sapere questo ci aiuta a comprendere che possiamo affidarci totalmente alla parola di Dio, perché gli autori non hanno parlato da parte loro, ma sono stati guidati precisamente dallo Spirito Santo. In quel brano, in quei versetti, abbiamo capito un po' di più dell'immenso privilegio che abbiamo, e ho detto un po' di più, perché non si arriva mai a capire a fondo, dell'immenso privilegio che abbiamo di avere il Vangelo, perché il Vangelo fu nascosto per tutti i secoli prima di Cristo. Né gli uomini di Dio in quell'epoca prima di Cristo, né gli angeli furono permessi di sapere il piano di Dio di salvare sia i giudei che i gentili tramite Gesù Cristo. Quindi noi siamo privilegiati di avere questa verità, e non solo di averla, ma che è proprio la verità che ci ha salvato. Noi, questo brano ci insegna, noi che siamo veramente in Cristo, siamo coeredi e partecipi delle promesse in Cristo per mezzo del Vangelo. Siamo coeredi. Io, di quello che so io e credo di sapere, non ho parenti che se dovessero morire potrebbero lasciarmi grandi ricchezze e terreni. No, non ho nessun parente di quel tipo. Ma che grande eredità! Oh, e hai in Cristo Gesù se tu sei figlio di Dio. Tu sei un coeredi di ricchezze eterne che non si lascia con la morte fisica, come quelli terreni. Ed io prego che Dio ci faccia comprendere sempre di più l'immensità della benedizione eterna che abbiamo in Cristo già adesso. In modo che quando andiamo a scuola, o al lavoro, o vediamo parenti, o amici, o colleghi, che ci rendiamo conto, oh Signore, guarda quello che ho. Non capiscono? Oh, che possono capire, per avere anche loro. Ma noi abbiamo questo. Non cerchiamo quello che il mondo offre, quello che cercano coloro che non hanno altro. Godiamo l'eredità eterna che abbiamo in Cristo. Con l'aiuto dello Spirito Santo, vogliamo riprendere questo brano e vedere le verità che Dio ha per noi nei versetti 7, 8 e 9. Inizio leggendo tutto il brano. Ricordate che la parola sono nel versetto 1 non dovrebbe esserci, quindi non lo leggo. Leggo capitolo 3, 1 a 13. Per questa ragione, io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili, seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrisse in breve. Nel leggere questo, potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi e dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo, di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data secondo l'efficacia della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili l'imperscrutabile ricchezza di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia mediante la fede in Lui, per la quale cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Amen. Allora, noi oggi siamo arrivati al versetto 7, in cui Paolo parla del fatto di essere un apostolo, che descrive come un ministro del Vangelo, un servo del Vangelo. Considerare come Cristo ha scelto Paolo e lo ha reso idoneo al suo servizio può aiutarci a capire come Dio opera anche in noi. Capire e meditare su quello che Cristo ha fatto in Paolo può farci comprendere come Cristo opera in noi. Allora, per capire la chiamata di Paolo, dobbiamo ricordare che prima della sua conversione, proprio fino al momento della conversione, Paolo era un nemico di Cristo, un nemico del Vangelo. Egli si dedicava la sua vita a distruggere il Vangelo. Era un nemico del Vangelo di Gesù Cristo. Paolo non ha cercato Cristo. Paolo credeva di essere a posto. Non cercava Dio. Non cercava Cristo, perché cercare Dio è cercare in Cristo. No. Cristo ha cercato Paolo. Cristo è venuto a Paolo sulla via di Damasco. È lo stesso momento che ha salvato Paolo, proprio lì sulla strada, gli ha dato anche il suo incarico di essere apostolo, ministro del Vangelo. Leggiamo quello che Paolo dice nel versetto 7 e aggiungo la parola Vangelo che aveva detto alla fine di 6. Il Vangelo di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. O secondo l'efficacia della sua potenza. Notate la grammatica qua. Guardate la grammatica qui. Paolo è stato fatto ministro del Vangelo. È stato fatto. Che cos'è quello? Che tipo di verbo è quello? Quello è un verbo passivo che vuol dire Paolo non ha fatto quello. È stato fatto da un altro a Paolo. È stato fatto da Dio. Gesù Cristo ha fatto Paolo un ministro del Vangelo. Paolo non si è offerto, non è stato scelto. Cristo ha fatto di Paolo un ministro del Vangelo. E poi dice che è stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio. Essere chiamato alla salvezza e poi al servizio del Vangelo è sempre un'opera di pura grazia. Poter parlare di Cristo a scuola, a lavoro, con parenti, per strada, è una grazia, è un privilegio, è qualcosa che l'uomo non poteva mai prendere per sé, perché un uomo nelle tenebre non può parlare della luce, e un uomo che è nella luce non può parlare della luce nella forza umana. Quindi è una grazia, un privilegio di proclamare il Vangelo. E Paolo è stato chiamato al suo ministero secondo il dono della grazia di Dio La grazia è qualcosa che noi non meritiamo in alcun modo. Paolo non meritava la salvezza, Paolo non meritava di soffrire per Cristo. Cosa dice Paolo in Filippesi? Dice: a voi è stato dato la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche vi è stata data la grazia anche a soffrire per Cristo. È stata una grazia di poter soffrire per Cristo. Notate anche che la grazia di Dio è stata data a Paolo, e poi dice, secondo l'efficacia della sua potenza. Secondo l'operazione della potenza di Dio. Quando Dio ci salva, e quando Dio ci mette al suo servizio, e Lui mette tutti i credenti veri al suo servizio. Perché Dio ci ha salvati per grazia, Efesini 2, abbiamo letto, 8 e 9, e poi 10, dice, per le buone opere che Lui ha precedentemente preparate. Questo non è per alcuni che sono chiamati a un ministero particolare, questo è per tutti i credenti. Ci ha salvati per le buone opere, che non scegliamo noi. Non è che io posso scegliere quello che voglio fare io, non spetta a noi. È Dio che ci dà gli ordini. Io non ho scelto di fare evangelista, che qui svolgo il ruolo di pastore. Non ho scelto, non ho voluto, non ho ricercato, ma Dio mi aveva scelto dal seno materno. E guai a me se non voglio svolgere quello che Dio mi ha chiamato a fare, e se non voglio svolgere con tutto il cuore, guai a me. È un incarico che mi è stato dato. Dio ci ha preparato per le opere buone, ed Egli ha fatto questo secondo l'efficacia della sua potenza. Ma questo è importantissimo. Quello che noi facciamo, che ha qualunque vero valore per Dio, facciamo solamente nella forza di Dio. Se noi facciamo nella nostra forza, per testa nostra, impegnandoci perché noi vogliamo fare, noi possiamo lavorare più di tutti e non ci sarà alcun vero frutto, perché non stiamo dimorando in Cristo. E così dice Gesù in Giovanni 15, se voi non dimorate in me, non potete fare nulla. Non potete produrre frutto. Paolo sapeva benissimo che tutto quello che lui era capace a fare, faceva secondo la forza di Dio che operava in lui. Vi leggo le parole di Paolo in Colossesi 1:29. Per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Se conosci bene la Bibbia, conosce che Paolo ha fatto tantissimo. Paolo stesso dichiara, non vantandosi ma dicendo la verità, che aveva affaticato più di tutti gli altri apostoli. Paolo ha compiuto moltissimo. Pochissimi uomini nella storia del mondo hanno compiuto, oh Dio, tramite loro, quanto Paolo. Però Paolo non si è mai dimenticato del fatto che la grande potenza che egli aveva di compiere tantissimo veniva tutto da Dio. Egli sapeva che combatteva con la forza di Dio che operava in lui con potenza. Ecco perché Paolo poteva dichiarare in Filippesi 4:13, sapendo che Dio operava in lui con potenza, nonostante la sua debolezza, perciò poteva dire, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Perciò non c'era mai la prova, la difficoltà, l'opera da compiere in cui poteva dire, non riesco, perché lui dice, oh certo, io sono debole. Oh certo, le mie forze non basterebbero, ma io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Allora, caro fratello, caro sorella, se tu sei in Cristo, e se sei caro fratello o sorella sei, questa stessa infinita potenza di Dio è all'opera in te. Anche tu puoi fare ogni cosa che Dio ti comanda o ti guida a fare in Cristo che ti fortifica, che vuol dire tu puoi avere vittoria sui tuoi peccati. tu puoi cambiare abitudini. Tu puoi essere cambiato di carattere. Io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Ma io sono così! Senza Cristo sarai sempre così, ma se hai Cristo non sei senza Cristo. Hai la potenza infinita divina che ti fortifica, opera in te. Perciò la Bibbia ti comanda di essere mansueto e tu non sei mansueto. La Bibbia ti comanda di essere umile e tu non sei umile. La Bibbia ti comanda a fare quello che tu non puoi fare da solo, ma non sei solo. Allora è di affrontare quello che abbiamo da fare nella forza di Dio. Ma io sono così, non mi sento, non vieni naturalmente. Ma certo non vieni naturalmente. Devi venire divinamente. Hai Cristo Gesù in te. Non è da me di essere pazienti. Non è da me di avere da dire. Non è da me quando sono così stanco. Non è da me di essere umile. Lodi a Dio che non dipende da noi, dipende da noi che ci umiliamo per accettare l'opera di Dio che opera in noi. Quindi bandiamo la parola non riesco, non è da me, escludiamo dalla nostra bocca, dalla nostra mente, dal nostro vocabolario e diciamo piuttosto: Signore, questa è la via in cui mi chiami a camminare, allora io camminerò in quella via per la tua forza che non mi mancherà, perché tu sei fedele. E se cado, perché sarà perché io non guardavo a te in quel momento, e chiederò perdono e non dirò è una battaglia dura. Cosa sto dicendo quando dico è dura? Cosa sto dicendo? In realtà cosa sto dicendo? Sto giustificando la mia ribellione. Sto dicendo che in fin dei conti Dio ha sbagliato con me e mi ha dato una prova troppo dura per le mie forze. Non è stato fedele come dice di essere. Sto dicendo quello quando dice ma è dura. Dire è dura, ma non ho detto che è troppo dura, non m'hai implicato. Scusate, non inganniamo noi stessi, come Geremia dice che il cuore è ingannevole. Se noi diciamo ma è dura, stiamo dicendo è troppo dura, senza dirlo. È un modo di giustificare le cadute. Non voglio giustificare le mie cadute. Voglio confessare le mie cadute perché non voglio cadere. Io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Quello che Paolo era, quello che Paolo faceva, era tutto a motivo della grazia di Dio che operava potentemente in lui. Allora, in questo esempio di Paolo, vediamo una verità importantissima. Tutto quello che noi siamo di buono è per mezzo della grazia di Dio. Noi non abbiamo alcun merito in noi stessi. Non abbiamo alcuna qualità o capacità o qualsiasi altra cosa di cui possiamo vantarci. Perché qualsiasi capacità o qualità che abbiamo ricevuto da Dio. Tutta la nostra forza con la quale possiamo servire il Signore e superare i peccati, tutto viene dal Signore. Questa è la verità che conosciamo bene da 1 Corinzi 4, 7. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? Allora, se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Alla luce di questo, non abbiamo nulla di cui possiamo vantarci, piuttosto, se non una cosa. C'è una cosa di cui possiamo vantarci. C'è una cosa di cui possiamo vantarci. Cos'è? La croce di Cristo. La croce di Cristo. Di quello possiamo vantarci. La croce di Gesù Cristo. Nulla di noi, ma la croce di Cristo sì. E anziché vantarci di qualcosa nostra, possiamo e dobbiamo riconoscere che ogni buona qualità e capacità e la nostra forza viene da Dio. Perciò vantiamoci della croce di Cristo e lodiamo e ringraziamo Dio per tutto quello che Lui sta facendo in noi. Infatti, se notate come Paolo, l'apostolo che Dio ha usato più di tutti gli altri, si descrive nel versetto 8, incredibile, leggo ancora 7 e 8, il Vangelo di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data, secondo l'efficacia della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili le imprescrutabili ricchezze di Cristo. Cosa ha detto Paolo di se stesso? Paolo, che aveva ricevuto più dottrina di tutti gli altri apostoli. Paolo, che aveva affaticato più di tutti loro e aveva compiuto più di loro, si vedeva come il minimo di tutti i santi. Paolo sapeva che tutto quello che era che faceva era solo per grazia, e Paolo fino alla fine è rimasto meravigliato della grazia di Dio in lui. Oh, prego che anche noi possiamo rimanere meravigliati della grazia di Dio in noi. Quando c'è qualche vittoria sul peccato, quando c'è qualche progresso, quando c'è qualche opera dove Dio produce qualche frutto tramite noi, che possiamo sempre ricordare, riconoscere e gioire nel fatto che è la grazia di Dio all'opera in noi. Passiamo ora a considerare quello che era l'incarico di Paolo. Perché l'incarico di Paolo, morto circa 1900 anni fa, un po' di più, c'entra con noi, direttamente. Noi siamo i beneficiari di quello che Paolo ha fatto. Allora, umanamente, io non mi rendo conto minimamente abbastanza, ma so di essere il beneficiario dell'impegno di tante persone che Dio ha usato e continua ad usare nella mia vita. Persone che mi hanno stimolato, persone che mi hanno incoraggiato, persone che mi hanno esortato, ammonito, rimproverato, persone che mi hanno insegnato. Io sono il beneficiario, persone che sono stati di esempio. Io sono il beneficiario. Ma io e tu sono anche un beneficiario di quello che Paolo ha fatto. Ok, 8 e 9. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Paolo fu chiamato ad annunziare l'imperscrutabile ricchezza di Cristo fra i gentili. In altre parole, Paolo fu chiamato ad annunziare il Vangelo fra i gentili, quelli che non erano giudei. Ed io sono un gentile, e anche tu. Consideriamo questo, perché spiega come il Vangelo è pervenuto anche a quasi tutti noi probabilmente. Vi faccio una domanda. Che cosa doveva annunciare Paolo? Guardate il brano. Cosa dice il versetto? Che cosa, 8? Che cosa doveva annunciare Paolo? Una frase che nessuno qui ha probabilmente usato negli ultimi 10 anni, se non solo parlando della Bibbia. Non si usa nel linguaggio umano. Non si usa mai. A scuola, Leonardo, hai mai sentito una professoressa, una maestra, usare queste parole qui? L'imperscrutabile, ma tu sei più vecchia. Hai mai sentito un professore usare questo termine, l'imperscrutabile ricchezza di Cristo? No. Non si usa, perché nel mondo non ci sono queste cose. Delle cose del mondo non esistono quello che è l'imperscrutabile ricchezza di Cristo. Cosa vuol dire l'imperscrutabile? Ciò che non si può scrutare, o meglio dire, guardando il vocabolario, vuol dire qualcosa di talmente immenso e profondo che non può essere indagato dalla mente umana. Non può essere compreso, è troppo immenso. In altre parole, è qualcosa talmente profonda che la mente umana non è capace a comprenderla, se non solo quella minima parte che Dio ci rivela. Questa parola viene usata solo 2 volte nel Nuovo Testamento, la parola in greco, e sempre riguarda le decisioni di Dio nella salvezza. La salvezza dell'uomo peccatore per mezzo del sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo è talmente profonda e divina che l'uomo non è capace a comprendere che la minima parte. Dio è infinito, l'uomo è estremamente finito, i pensieri di Dio sono finiti, e per questo l'uomo non può mai comprendere a fondo quello che fa Dio. Infatti, l'uomo può capire solamente quello che Dio rivela all'uomo. Notate poi quello che è imperscrutabile. Sono le ricchezze di Cristo. Le ricchezze di Cristo valgono più di tutte le ricchezze di ogni tipo in tutto il mondo, in tutta la storia. Sono tutte le benedizioni che abbiamo in Gesù Cristo e tanto ancora. In Efesini 1:3 abbiamo letto che abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo. In Colossesi 2:3 leggiamo che tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Cristo. In Colossesi 1 impariamo che piacque a Dio far dimorare in Cristo tutta la pienezza della divinità. Ogni promessa di Dio, secondo Corinzi questo, ogni promessa di Dio ha il suo sì, ovvero il suo adempimento in Cristo Gesù. Cristo Gesù è la nostra redenzione, la nostra giustizia. E potrei andare avanti, avanti, avanti e parlare di quello che è Cristo Gesù per noi. Quindi, tutte le infinite ricchezze che Dio riversa su di noi sono tutte in Cristo Gesù. Sono così ricche, così meravigliose, così eterne, che non possiamo mai comprendere che la minima parte. E per questo sono le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Con l'aiuto di Dio, tramite l'opera dello Spirito Santo, possiamo comprendere qualcosa di più delle ricchezze di Cristo che sopra ogni altra cosa. Il nocciolo delle ricchezze di Cristo. Il nocciolo vuol dire sopra ogni altra cosa avere Gesù Cristo stesso. Prego che Dio ci aprirà sempre di più gli occhi a comprendere le imperscrutabili ricchezze che noi abbiamo in Gesù Cristo. Ogni buon dono terreno è un dono da Dio, ma messi tutti insieme i doni terreni non sono minimamente paragonabili a Gesù Cristo stesso. Non esiste confronto, pensate a questo, fra le benedizioni terreni di Dio e la benedizione di essere in Cristo Gesù. Per esempio, il matrimonio è un dono meraviglioso, ma è destinato a finire al momento della morte fisica di uno dei due. La buona salute è un bel dono, ma è destinato a finire. Persone care, figli, parenti, sono destinati a lasciarci, o noi loro. Il privilegio di proclamare Cristo è limitato a solo questa vita, è destinato a finire. Sono tutti buoni doni, ma riguardano solamente questa vita e saranno tutti lasciati quando noi lasceremo questa vita, questo mondo. E non solo, nessuno di quei buoni doni, neanche l'insieme di quei buoni doni, possono soddisfare il cuore. In contrasto, Gesù Cristo è il dono che non finirà mai. Godremo Gesù Cristo per tutta l'eternità e Gesù Cristo soddisferà il nostro cuore per tutta l'eternità. Pensando poi alle benedizioni terrene, le più grandi benedizioni che riguardano la vita terrena sono comprensibili. Si può comprendere il matrimonio, si può comprendere la gioia di avere i figli, si può comprendere la gioia di proclamare il Vangelo. Sono scrutabili. Invece le ricchezze delle benedizioni che abbiamo in Cristo sono imperscrutabili. Sono talmente immenso che non possiamo comprenderle a fondo. Non esiste alcun tesoro paragonabile a Cristo Gesù. Troppo spesso, e questo è triste, troppo spesso vediamo la vita cristiana come una serie di comandamenti a cui dobbiamo obbedire, come un avvenire lontano. Troppo spesso vediamo la vita cristiana come una serie di comandamenti a cui obbedire e un avvenire ancora lontano. Certamente in Cristo Gesù camminare con Cristo vuol dire camminare in santità e ci sono i comandamenti da obbedire. e grazie a Dio abbiamo un avvenire nella presenza stessa di Dio, e non è così lontano quanto sembra. Però, più di ogni altra cosa, la vita cristiana non sono i comandamenti. E non è un avvenire lontano, la vita cristiana è di essere veramente in Cristo ora e per sempre. Avere comunione con Cristo, essere coperti con la giustizia di Cristo, trovare la nostra gioia in Cristo, dimorare in Cristo. Paolo dichiara in Filippesi 3, brano conosciamo molto bene, che egli considerava tutto una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. Per un vero credente, Gesù Cristo è tutto. A quel punto tu puoi dirmi, allora non sono vero credente, e nemmeno io, perché sono ancora tentato e ancora tolgo gli occhi a cose del mondo e non solo oggetti. Magari può essere di non essere perseguitato, può essere di essere visto bene, può essere di poter in qualche cosa gloriare in me stesso in qualcosa, ma io odio questo. Ed io voglio che Gesù Cristo sia mio unico tesoro. E se tu chiedi a Dio quello, Gesù Cristo sarà sempre di più il tuo unico tesoro. Per un vero credente, Gesù Cristo è tutto. Abbiamo ogni benedizione per mezzo di Gesù Cristo. Dio adempia tutte le sue promesse a noi per mezzo di Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra luce, è la nostra sapienza, è la nostra vita. Vi leggo 2-3 versetti. Colossesi 3:11 dichiara: non c'è più giudeo o greco, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, servo o libero, ma Cristo, parlando dei credenti, è tutto e in tutti. Galati 2:2: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 1 Corinzi 1:30. Ora grazie a Dio, a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. La mia vita non è nel ministero che svolgo, che mi sarà tolto, forse con la morte, forse con la malattia, molto prima. Non è nel mio matrimonio, pur essendo un dono immenso, che mi sarà tolto con la morte in uno di noi. La mia vita è in Cristo. Tutto il resto sono cose che mi dà temporaneamente. Dove cerchi la tua vita? Cerchi in Gesù Cristo. Più comprendiamo l'immensità, le imprescrutabili ricchezze che abbiamo in Cristo, più il nostro cuore sarà soddisfatto, qualsiasi siano le circostanze in cui troviamo. L'incarico di Paolo era di rendere pubblico la partecipazione del mistero del Vangelo, ora rivelato, che prima era tenuto nascosto in Dio dalla più antica età. Leggo ancora 8:9. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imprescrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo già parlato del fatto che il Vangelo, cioè il piano di Dio di salvare persone da tutto il mondo, fu nascosto dagli uomini fino a dopo la morte e la risurrezione di Cristo. Fino a quel tempo il Vangelo fu nascosto in Dio, cioè nella sua mente era già stabilito, ma non aveva rivelato. Ora, prego che possiamo comprendere il privilegio di aver ricevuto la verità del Vangelo e l'opera del Vangelo in noi. E se tu stai cercando Dio, lodi Dio che il Vangelo è pronto per te di accogliere. Qualche breve commento su un'altra verità stupenda che troviamo qui. È quasi come se Paolo avesse solo messo dentro, perché non può dimenticare questa verità, anche se non c'entra con il suo filo. Lui dice: è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Scusami, cosa c'entra la creazione del mondo con questo filo? C'entra che dobbiamo vedere chi è Dio. Dio ha creato un mondo in cui si manifesta dappertutto la sua gloria. Vediamo la sua eterna potenza nella creazione, come anche la sua divinità come creatore, e dappertutto. Perciò è giusto e buono per noi di osservare il mondo intorno a noi, con occhi riconoscendo che mondo, che creatore. Dovremo essere meravigliati, perché il mondo è meraviglioso, perché ha un creatore meraviglioso. Ed è giusto riconoscere questo. Quando osserviamo la creazione, ricordiamo che il Padre ha creato tutto per mezzo di Gesù Cristo. Qui abbiamo ancora un altro motivo per il quale adorare e gioire in Gesù Cristo. Questo ci insegna la Trinità. Perché qui non si parla di una persona sola, c'è un Dio solo, perché la Bibbia dice che Dio ha creato il mondo, ma qui dice che è stato creato per mezzo di Gesù, perché Gesù è Dio. Visto che Gesù ha creato il mondo, visto che Gesù ha creato l'aria che tu respiri, il cibo che tu mangi, il tuo corpo in cui dimori, l'anima che sei tu, visto che Gesù ha creato tutto, vuol dire che il mondo appartiene a Cristo. Noi apparteniamo a Cristo doppiamente. Siamo stati creati fisicamente da Gesù e siamo stati creati spiritualmente da Gesù. Siamo stati acquistati a caro prezzo. Voi non appartenete più a voi stessi. Glorificate Dio con il vostro corpo. Il tuo tempo non è il tuo tempo. È peccato dire: posso decidere io. È peccato dire quello. Tu non puoi decidere nulla se non sei voi. Vuoi essere solo in ribellione contro Dio. Siamo stati comprati a caro prezzo. E un vero credente ha Gesù Cristo come il Signore e lascia Gesù decidere tutto. Ah, ma come? Gesù non mica dice nella Bibbia che colore camicia devo mettere la mattina? No. E tu stai cercando di avere ragioni, non di capire la volontà di Cristo. Un vero credente deve capire che la sua vita non appartiene a sé. Appartiene a Cristo, grazie a Dio. Perché se non appartenesse a Cristo, a chi appartenerebbe? Non a Lui, al peccato, alla condanna. Vuole essere libero da Cristo vuol dire voler tornare alla condanna eterna, perché l'unica libertà da Cristo è essere sotto lo giudizio di Cristo. E non è una buona cosa. Se tu stai cercando Cristo, sappi che stai cercando un padrone. Liberandoti, che ti libera dal padrone del peccato per metterti sotto il suo giogo. La Bibbia usa la parola doulos, schiavo, ripetutamente. Purtroppo in tutte le traduzioni bibliche che abbiamo dicono servo, ma la parola non è servo, è schiavo. Essere in Cristo vuol dire essere schiavo di Cristo, di far morire ciò che in noi è terreno. Ma lì c'è la libertà. Gesù dice: quelli che si aggrappano alla verità saranno veramente liberi, liberi dal peccato. Allora ricordiamo che Gesù è il nostro creatore. Ed essendo nostro creatore, essendo creatore di tutto, quale forze nell'universo possono operare per farci del male se non sotto il controllo di Cristo? Nessuna. Non esiste forza nell'universo, né gli spiriti, né i demoni, né Satana, né gli uomini, né la natura. Non esiste nulla che non è sotto il controllo di Cristo, e perciò non può arrivarci nessun male se non nel piano di Cristo. Persecuzione, odio, disprezzo, difficoltà non possono arrivare nella nostra vita se non permessi da Cristo secondo il suo buon piano. Perciò la Bibbia dice di rispondere essendo mansueti, che vuol dire accettare per fede quello che Dio ci provvede nella provvidenza sua. Ci sono altre verità ricche in questo brano, ma per oggi voglio fermare qua, affinché possiamo meditare su quello che abbiamo già visto. Meditare adesso, ma meditare nei prossimi giorni. Ricordate che Paolo era apostolo, ministro per i gentili, perché era stato fatto ministro, è stato fatto per grazia da Dio. Non ha scelto lui di fare questo. È Gesù Cristo che ha detto, che ha dato, come dice in Efesini 4:11, Cristo ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori. Cristo ha dato questi uomini, continuerà a dare alla Chiesa gli evangelisti e pastori e dottori. Certamente, purtroppo, ci sono uomini e non poche donne che hanno preso per loro stessi questi ruoli, come ci sono gruppi che si chiamano chiesa che non sono, perché non hanno Cristo come vero Signore, ma un vero pastore e dottore è scelto e preparato da Dio e opera nella potenza di Dio. E preghiamo di avere quegli uomini là come i nostri pastori e dottori, anziani. Infatti, nella famiglia, come nella chiesa, è Dio che dà l'incarico e i ruoli a ciascuno. Non è il marito che decide qual è il ruolo del marito e cosa è il ruolo della moglie. È Dio che decide e determina e dichiara qual è il ruolo del marito e la moglie e i figli. Il marito non ha l'autorità di decidere qual è il suo ruolo. E nello stesso modo, anche nella Chiesa, non sono i vari credenti o la guida che decidono qual è il ruolo, è Dio. Ha già dato nella Bibbia quali sono i ruoli di ciascuno, quali sono i comandamenti. In famiglia, rifiutando di accettare i ruoli che Dio ha dato, è ribellare contro Cristo. E cosa diceva Dio, tramite Samuele, a Saul, quando Saul voleva fare per testa sua, uscendo dal suo ruolo, però facendo sacrifici e grandi opere per Dio, e Dio ha detto, Dio si gradisce non dei sacrifici che tu fai, ma dall'ubbidienza. E questo è vero in famiglia, è vero in chiesa, è vero in tutti i rapporti. Dio non accetta uno che esce dal suo ruolo. Per quanto riguarda la forza necessaria, e ci serve la forza, per camminare in obbedienza per fede, la forza necessaria ci serve per combattere il nostro peccato, la forza necessaria per compiere opere che portano vero frutto che dura. Ricordate che la nostra forza viene da Dio che opera potentemente in noi. Quindi quando ti senti troppo debole, ricordati che possiamo fare ogni cosa in Cristo Gesù che ci fortifica. Le tue prove non sono troppo difficili, perché Cristo Gesù stesso ti fortifica. Sapendo poi che è Dio che opera in noi, e sapendo che quello che siamo, siamo per grazia, dovrebbe stimolarci ad essere veramente umili. Paolo diceva, a me il minimo fra tutti i santi. Paolo, nonostante che era molto importante, sapeva di essere in sé il minimo di tutti i santi. Combattiamo. Combattiamo il terribile nemico del nostro orgoglio. Combattiamo questo nemico che ci fa peggio, più male di tutti i nemici esterni. Camminiamo in umiltà, perché solamente camminando in umiltà possiamo avere comunione con Dio e dimorare in Cristo. Allora oggi abbiamo considerato brevemente quello che ci verrà tutta l'eternità da contemplare, cioè abbiamo menzionato le imperscrutabili ricchezze di Cristo che noi abbiamo ricevuto nel Vangelo. Noi che eravamo nemici di Dio abbiamo ricevuto tramite il Vangelo ricchezze in Cristo che vanno infinitamente oltre a quello che possiamo comprendere. Sono ricchezze che valgono più di tutti i tesori della terra messi insieme. Saggio è quell'uomo che merita spesso, e intendo tutti i giorni, più volte al giorno, sulle imprescrutabili ricchezze in Cristo. Se tu sei salvato, Medita tutti i giorni sulle ricchezze in Cristo e avrai gioia in mezzo alle prove e avrai la forza di superare ogni tuo peccato. Grazie a Dio, il Vangelo è arrivato a noi e se non è ancora nella tua vita, non è lontano. Perché Gesù viene accanto, apri gli occhi, riconosci il peccato, riconosci il Salvatore e anche tu puoi godere questo. Grazie a Dio, il Vangelo è arrivato a noi. Paolo annunciava il Vangelo a coloro che hanno creduto dopo e avendo creduto loro hanno annunciato il Vangelo ad altri che hanno annunciato il Vangelo e visto che Paolo ha lavorato nella parte dell'Asia, tipo quello che noi chiamiamo Turchia, nella Grecia, nell'Italia, e probabilmente è andato a Spagna, quello che è l'Albania, visto che Paolo ha evangelizzato tutta questa zona, e da qui il Vangelo si è sparso più a nord. È molto probabile che noi siamo direttissimi discendenti nella catena spirituale del Vangelo proclamato a questo che proclama a quello che proclama a quello. Noi siamo discendenti da coloro che hanno sentito dall'Apostolo Paolo. Allora prego che noi avremo discendenti che avranno sentito da noi. Quello che stiamo leggendo qui è il messaggio che ha raggiunto anche noi. Dio non ha smesso di salvare i peccatori, ancora sta salvando. Ringrazio Dio per le preziose verità in questo brano. Oh, che possiamo contemplare di più Gesù Cristo, le imprescrutabili ricchezze che abbiamo in Lui, per camminare in fede, aspettando di vederlo pienamente nella sua gloria. Preghiamo. Padre nostro che sei glorioso nei cieli, maestoso, sovrano sull'universo. Oggi abbiamo letto delle verità, le quali possiamo afferrare solamente parzialmente, perché sono imprescrutabili. E ti prego che possiamo impegnarci per tutta la vita a comprendere di più. Aprici tu gli occhi del cuore a comprendere di più. Oh Padre, questo brano ci parla proprio di come vivere, pensando a chi siamo, pensando ai benefici, pensando che quello che siamo, siamo per grazia, pensando all'immensità della ricchezza che abbiamo in Cristo, pensando che sei tu che operi con la tua potenza in noi ed è così che noi andiamo avanti. Perdonaci per le volte che neghiamo quello che stai facendo quando noi diciamo che è troppo difficile o che una prova è troppo dura o che noi siamo così implicando che non è che cambieremo. Perdonaci per questo grave peccato. Vogliamo camminare riconoscendo e fidandoci della tua forza che opera in noi. Vogliamo camminare in obbedienza per fede, non vedendo la vita cristiana come una serie di comandamenti e un avvenire lontano, ma piuttosto vedendo la vita cristiana come il privilegio di avere comunione in Cristo. Non vogliamo vederci come liberi da Cristo, come se potessimo noi prendere le nostre decisioni come vogliamo noi, ma come tu hai chiamato Paolo alla vita che avevi tu stabilito per lui, hai chiamato ciascuno di noi alla vita che tu hai stabilito per noi. Oh Padre, vogliamo camminare fidandoci di te, non appoggiandoci sul nostro discernimento. Grazie per l'opera del Vangelo in noi e prego che possa raggiungere tanti altri. Vogliamo camminare così. Grazie per queste verità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.